Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare perché è sempre molto aggiornata, anche, ahimè, di cose non belle. Ma ne parleremo. Fatemi dire solo una cosa di stretta cronaca prima di presentarvi il nostro prestigioso ospite, perché sapete, abbiamo parlato dell'orsetta trovata nella zona del Parco degli Abruzzi, Lazio e Molise. La orsetta sta bene, cresce, insomma, tutte le cautele di cui abbiamo parlato col direttore del parco Luciano Sammarone. Le ricerche della madre non sono mai finite, hanno tentato in tutti i modi di cercarlo, non ci sono tracce, però si esclude che la mamma sia morta. La cosa che viene ritenuta più probabile, e visto che sono stati avvistati degli orsi maschi in zona, è che insomma la mamma orsa abbia lasciato la cucciola per evitare l'uccisione da parte dei maschi, cosa che accade, la natura è così, eh? E di natura parliamo con un prestigiosissimo ospite, come vi dicevo, perché stiamo parlando, dandogli il benvenuto, del professor Massimo Labra, che è il direttore scientifico del National Biodiversity Future Center. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere di nuovo con noi, grazie davvero, anche perché lei ha appena finito una sua relazione molto importante, perché era quella sui traguardi appunto di NBFC, e tra poco, dopo il pranzo che io le sto facendo ritardare, arrivano un sacco di altri temi importantissimi. Stiamo parlando del Forum Nazionale della Biodiversità, che quest'anno è il secondo, dico bene, è il secondo forum.
Esatto, esatto.
E quest'anno ha come titolo Generare valore con la biodiversità, iniziato questa mattina all'Università degli Studi Milano Bicocca, va avanti fino un sacco di tempo, fino al 22 di maggio, e finisce addirittura in triennale, quindi insomma è un grandissimo momento. Allora, professore, quali sono i risultati?
Ecco, allora, i risultati importanti innanzitutto è che questo progetto, questo centro che nasce col PNRR, è partito con 1500 docenti e ricercatori e oggi siamo in 2400, quindi abbiamo formato più di 850 giovani che lavoreranno nella biodiversità, che conoscono la natura, appassionati, innamorati, ma che vogliono anche costruire il loro futuro nella biodiversità, cioè fare business, fare impresa, fare impatto sul territorio, fare educazione, formazione. Ecco, questo è davvero la cosa più importante delle legacy, come dicono quelli che parlano bene, no? I risultati di questo centro, e siamo molto orgogliosi di questi ragazzi a cui vogliamo dare dignità e valore, perché i giovani di oggi vogliono questo, vogliono essere riconosciuti per quello che fanno, per le loro idee, per le loro proposte, vogliono fare delle belle esperienze. Ecco, questo secondo me è il primo punto.
E questo mi sembra davvero importante, anche perché nella vostra missione si parla proprio di futuro e quindi di quello che bisogna fare da qua in avanti, ed è tanta roba che bisogna fare, perché lei ci insegna, insomma, ogni conquista poi va difesa e va mantenuta. Ecco, ad esempio, oggi pomeriggio c'è una sessione che dal mio punto di vista è particolarmente cara, che è quella del restauro della natura. Esatto. Ci aiuta a capire di che parliamo?
Anche sì. Allora, innanzitutto sapete, la famosa Restoration Law è passata, l'Italia ha fatto un po' di fatica, ma adesso ci siamo. Noi abbiamo proprio fatto degli esperimenti, degli studi, ma veri, concreti, non solo in laboratorio, li abbiamo fatti sui territori, sotto il mare, sulle nostre coste, nelle nostre città, per riportare la biodiversità, per restaurare questi ecosistemi, riportare la foresta nelle città, le praterie di posidonia nelle acque, ripopolare le aree, le sponde dei nostri fiumi. E abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato cosa si fa bene, cosa si fa male, cosa non bisogna fare, quindi si impara dalla sperimentazione. E poi abbiamo realizzato una scheda operativa, concreta, che vogliamo dare alle grandi amministrazioni e anche alle piccole amministrazioni che magari non hanno dei tecnici esperti, comunque fanno più fatica ad avere dei tecnici esperti, ma vogliamo darli ai parchi, agli enti regionali, agli enti provinciali, li vogliamo dare alle imprese, le imprese che vogliamo insieme a noi per restare la biodiversità, perché questi studi ci dicono sia come farlo, ma anche e soprattutto per farla durare nel tempo. Quindi noi sappiamo quali piante piantare, quali tecnologie usare per mettere le nostre piante nell'acqua, eccetera. E poi una cosa importante, abbiamo fatto anche un costo economico, perché noi sappiamo che la biodiversità è un valore, ma insomma è anche importante, è anche un lusso a certi punti di vista, no? Perché monitorarla, conservarla costa. Allora abbiamo anche cercato delle tecnologie low cost. Insomma, la biodiversità non solo è la soluzione, ma può essere anche conveniente.
E mi sembra uno sguardo interessante, perché sappiamo che i soldi, insomma, sono fortemente attrattivi, a volte più della biodiversità stessa. Senta, insomma, ci sono in queste giornate tantissimi incontri. Ci aiuti lei a capire, insomma, quali possono essere dei nuclei? Intanto questo forum è aperto anche al pubblico?
Questo forum è aperto al pubblico su un canale YouTube, faremo degli atti, faremo anche degli spin-off e degli altri eventi così, e io direi che gli elementi più importanti sono che abbiamo creato delle tecnologie che sono su quello che si chiama il gateway della biodiversità, biodiversitygateway.it, lì ci sono già le storie dei nostri ricercatori e man mano i cittadini, i curiosi, gli interessati, gli studenti, gli appassionati, anche chi è un po' più scettico, può andare a guardare su questo sito, su questo portale e trovare tanto valore, tanta ricchezza, tanta conoscenza. Abbiamo lavorato con l'intelligenza artificiale per monitorare meglio le nostre spiagge, per prevenire l'inquinamento, per prevenire l'erosione genetica. Abbiamo capito come conservare al meglio le nostre foreste, ma anche le nostre aree umide, le nostre coste. E sappiamo che se si conserva bene funziona davvero, cioè noi abbiamo un grande valore. Nel nostro centro diciamo che la biodiversità è la soluzione, ma non è solo uno slogan, insomma noi siamo un paese meravigliosamente biodiverso e ognuno di noi dovrebbe sapere che quella pianta davanti a casa, che quel laghetto vicino al proprio edificio, che anche quella biodiversità che c'è vicino all'azienda dove lavoriamo è un valore per la nostra salute, per il nostro benessere, per il nostro star bene, relazionarci. L'abbiamo anche imparato durante il Covid, se vi ricordate, 2 metri di verde valevano oro quei
certo,
tempi, no?
Certo. Ecco. Senta, tra i tanti aspetti che insomma è impossibile riassumere adesso in una conversazione, però noi invitiamo tutti ad andare a informarsi, a guardare di che cosa stiamo parlando, andando sul sito, insomma sui social della poi lo ripeterò alla fine, di NBFC.
Sì.
C'è ad esempio un'altra cosa che per me è particolarmente interessante e sono i profili giuridici del recupero della biodiversità. È un argomento che verrà affrontato penso domani, se non guardo adesso mi sto perdendo nel programma, e che mi sembra interessante, perché così come è importante parlare di economia e di denaro, è anche molto importante parlare degli aspetti giuridici di tutela che della biodiversità si può fare.
Assolutamente sì, tra l'altro il nostro presidente è un giurista, il nostro program manager è un giurista e noi dobbiamo stare molto attenti ai regolamenti, a trasformarli poi in regolamenti operativi, questo l'abbiamo fatto anche nel report della Restoration. È importante intercettare questi regolamenti per essere pronti, diciamo, perché poi le linee guida, trasformare i regolamenti in linee guida, queste linee guida per essere operative devono avere conoscenze, tecnologie, capacità, formazione, anche i nostri ragazzi. Noi partiamo tra qualche giorno con una una scuola di dottorato che sarà a Padova, pazzesca, con un sacco di ragazzi, in cui porteremo anche questo tema della conoscenza. Una delle relazioni sarà quali sono gli impatti della Restoration Law, perché è importante che questo centro sia, noi, io dico sempre, lavoriamo in ambiente operativo, nel senso che troviamo soluzioni concrete che devono essere in accordo con il territorio, con i cittadini, con i finanziatori, con ovviamente gli aspetti giuridici, oltre che quelli biologici. Tutto un insieme, diciamo, co-sviluppo.
Senta, io insomma sono molto grata a lei per essere qui con noi. Lo ripeto, stiamo parlando col professor Massimo Labra, che è il direttore scientifico di NBFC e che è anche insomma il mega coordinatore di questo forum che è partito questa mattina, peraltro col nostro amico Marco Paolini e Telmo Piovani. Esatto. Piovani, quindi insomma che aggiunge nella sua visione della biodiversità anche una forma di come dire multididattica
artistica di comunicazione,
esatto,
diciamo.
Sì. Mi sono impallata, ma ha capito cosa volevo dire. Sì, credo. Sì. Che anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori,
tra l'altro, facciamo uno spoiler, dai. Sì, facciamo uno spoiler, facciamo. Per chi ci ascolta, Marco Paolini ci ha chiesto, comunità di NBFC, di raccontargli delle storie sull'Atlantide dei fiumi, sulla biodiversità delle acque, sulla biodiversità delle coste, perché così questa grande armata di fabbrica del mondo,
sì,
di tutti i grandi artisti insieme ai ricercatori, possano raccontare a tutti i nostri cittadini che cosa significa essere resilienti nei nostri fiumi, che cosa significa essere resilienti come esseri umani, cosa significa essere resilienti come biodiversità. E poi, tra l'altro, noi possiamo dirlo, siamo una piccola parte di questa immensa, sì, meravigliosa biodiversità, no?
Eh sì, siamo molto arroganti, mettiamola così, ma noi saremo proprio una briciolina, mettiamola.
Sì, esatto, ma noi ce la faremo perché siamo italiani, dai. Ma,
guardi, Massimo Labra, professore, io le sono grata per questa sua ventata di ottimismo, però le devo anche dire che, ad esempio, è proprio di questo fine settimana la preoccupazione molto forte di una serie di associazioni che vanno dall'EMPA, la LAC, la LAV, la LIPU, WWF, a proposito, perché in tutto quello di cui stiamo parlando la politica l'abbiamo lasciata fuori, perché noi stiamo parlando, sì, di scienza, stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di futuro e quindi di evoluzione, mettiamola così, ma vi faccio dire, ci sto un po' gasando. Ecco, però sì, c'è forte preoccupazione, ad esempio, perché si è venuto a conoscenza di un disegno di legge che insomma, a quanto pare il governo presenterà al Consiglio dei Ministri a proposito della questione venatoria. Ecco, a leggere quello che è trapelato viene veramente la pelle d'oca, mi faccia dire così, peraltro. Beh, io come armadilla mi sento molto anche oca, come dire, qualsiasi animale e ci sta, però in sostanza sta passando in questo disegno un po' la questione che la caccia, da evento ludico, una volta addirittura sportivo, certo, ma proprio ludico, stia diventando invece un sostegno necessario alla conservazione della biodiversità. Ora, io non sono scienziata, non voglio fare discorsi ideologici, ma chiedo proprio a lei, scienziato, invece, ma scusi, ma le sembra plausibile? E soprattutto, ma voi scienziati, qualcuno vi ascolta, a parte, non voglio gettare pessimismo sul suo ottimismo, anzi, però no, mi aiuti,
certo,
a capire, perché non si può però astrarre, capisci?
Guardi,
che
le rispondo, sì, io le rispondo in tre modi. Uno, no, la caccia non è la soluzione, ci sono altri modi per, diciamo, gestire, contenere, diciamo, queste, chiamiamole così, di alterazioni di alcuni contesti ecosistemici. Due, la politica ci ascolta, se tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso ci aiutano. Noi siamo tanti, siamo 2500 ricercatori, ma ieri, la settimana scorsa, eravamo con tutti i cittadini, con i cosiddetti citizen science, e allora capisce che lì siamo 20.000.
Certo.
E dobbiamo diventare 100.000 e ancora di più, perché questo è il nostro paese, questo è il nostro territorio, questo lo dobbiamo difendere sempre noi, questo è molto importante. E il terzo aspetto, io penso che sia molto importante arrivare alle scuole inserendo la biodiversità nell'educazione civica, perché questo paese deve capire che questo è un tema fondamentale per formare delle future generazioni che sappiano davvero cosa significa vivere in armonia con la natura.
E guardi, io sono fresca da un convegno che c'è stato a Roma contro ecomafie, questo era il tema, organizzato da Libera e Lega Ambiente, dove proprio questo ragionamento della fondamentale questione dell'allargamento dell'informazione e del coinvolgimento, e io ho proprio parlato di citizen science proprio come una delle forme più concrete per stare vicino, per fare rete anche.
Sì, sì, noi daremo 2 ore, quasi 3 ore di spazio alla citizen science, perché proprio settimana scorsa cittadini insieme a ricercatori e ricercatori insieme in cittadini, e in maniera simbolica con le stesse magliette, perché non c'è differenza, un ricercatore quando va a fare la spesa è un cittadino, ok? Quindi tutti insieme, ovviamente formati con dei protocolli chiari, perché la scienza ha il suo rigore, a raccogliere informazioni per il nostro paese, per veramente riportare dati, informazioni vere e creare delle politiche concrete. Dobbiamo partire dal basso. Io sono convinto, e nel mio ottimismo, che qualche parte della politica, quella buona, ci ascolterà, ma insomma dobbiamo farci valere un po' di più su questa natura.
Eh sì, anche perché sembra sempre, adesso la dico un po' brutale, ma sembra sempre insomma che alcune lobby, alcune insomma, dire, gruppi riescano a ottenere, al di là della loro effettiva importanza numerica, mettiamola così, rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione. Voglio dire, la natura è patrimonio dello Stato, è patrimonio di tutti.
Esatto.
noi abbiamo il diritto dovere di
sono d'accordo.
Quindi insomma, non lo so, spero che anche nel forum nazionale, professore, lei la porterà ancora di più questa visione, perché ne abbiamo bisogno.
Assolutamente, le assicuro che poi tutti gli scopritori insieme a me la vivono come una missione forte, una missione non solo scientifica, di lavoro, ma proprio ci crediamo, perché un naturalista insomma, si innamora, però non vorrei passare solo l'idea romantica, ma noi vogliamo vedere dei cambiamenti concreti. Insomma, abbiamo investito tanti soldi e questa... L'articolo 9 della Costituzione ci dice che la biodiversità deve essere una lega per le future generazioni,
certo.
Credo che questo sia elemento fondamentale, no?
Certo. Professor Labra, io prima mi sono impallata, ma volevo parlare di multidisciplinarietà quando parlavo di Paolini
e del
vostro convegno. E a questo proposito mi viene da dire, ma cosa ci fate poi in triennale adesso?
Ah, in triennale facciamo una cosa meravigliosa. Insieme a Telmo abbiamo immaginato delle nuove città che possono esistere, una città di polpi, una città di castori, perché l'intelligenza non è solo umana, e abbiamo raccontato una Milano diversa, una Venezia futuristica, in cui si può trovare dalla natura tante soluzioni, perché vedete, le diseguaglianze le crea l'uomo, l'ecosistema è pieno di diversità, ma le rende ricche, mentre l'uomo le diversità le rende disparità. Ecco, questo è il messaggio. Insieme a Telmo Pievani, insieme a Stefano Boeri, abbiamo voluto raccontare come la biodiversità ci insegna che le diversità sono valori e non sono elementi da discriminare.
E certo, quindi insomma ci sarà questa mostra, insomma questo ulteriore momento di apertura a un pubblico più vasto e non solo quello degli scienziati e dei ricercatori.
Esattamente, ecco. Esattamente, quello è l'obiettivo, portare la mostra a tutti e far riflettere e far quindi reagire.
Senta, sì, perché dunque la mostra si chiama Un viaggio nella biodiversità, 8 stazioni sul pianeta Terra, quindi molto stimolante,
ovviamente,
come si può dire.
Esatto, molto futuristica, molto con molta fantasia, scaturita dal genio di Telmo e da tante ispirazioni che ha preso nel mondo, e poi lì incontreremo anche i grandi partner europei, insomma creeremo networking, avremo le imprese. Le imprese sane, quelle che ci credono e quelle che così entrano nella biodiversità, e sono sicuro che le faremo appassionare.
Senta, professor Labra, stiamo quasi per chiudere la nostra conversazione, anche se sì, ci sarebbe molto da dire. C'è un nostro ascoltatore che dice: buongiorno, Se i malvagi tentano di dimostrarsi necessari o utili, malvagi tra virgolette naturalmente, se i malvagi tentano di dimostrarsi necessari o utili con argomenti capziosi supportati da scienziati tra virgolette compiacenti, non dimentichiamoci di quelli che sostenevano che la nicotina non faceva male. Il male è e rimane male, comunque lo dipingano, e questo è Gio che dava questo suo pensiero.
E ha molta ragione, noi dobbiamo usare tutti i media, i mezzi possibili, perché la grande comunità di scienziati, quella che è compatta, quella che si confronta, quella che utilizza un metodo scientifico, racconti un'unica grande verità. Non dobbiamo credere a storie immaginifiche, a cose che non esistono. Non dobbiamo neanche dar risalto troppo a qualche idea un po' strampalata. Dobbiamo tutti dire a voce unica, diciamo, che la biodiversità è in pericolo, ma che ci sono delle soluzioni per salvarla, che si può ripristinarla, che possiamo monitorarla e prevenirla, e che può diventare una grande opportunità di crescita per il nostro paese, economica, sociale e ambientale.
Allora, professor Massimo Labra, direttore scientifico di NBFC, io la dico così perché tutte le volte mi impappino, lei lo sa già.
NBFC va benissimo.
Stiamo parlando del National Biodiversity Future Center, quindi affettuosamente lo chiamiamo in questa maniera, che ha iniziato oggi il suo secondo forum nazionale della biodiversità. Il titolo di quest'anno è Generare valore con la biodiversità. È iniziato oggi, va avanti fino al 22, informatevi, perché appunto ci sono anche questi momenti di coinvolgimento stretto per tutti noi, anche i non scienziati, e stiamo vicino ai ricercatori e agli scienziati, stiamo vicini tutti quanti perché il male non prevalga, mettiamola in questa maniera.
Giustissimo, assolutamente. Facciamo fronte comune, come si vuol dire.
Allora, professore, davvero la ringrazio molto, la lascio andare a mangiare.
Io che ringrazio voi per questo spazio importantissimo, e mi raccomando, la biodiversità è la soluzione, diciamolo sempre.
D'accordissimo, un grande abbraccio, grazie ancora a tutti. Vorrei abbracciarli tutti e 2400, i nuovi ricercatori.
Lo dirò in apertura dopo, lo dirò assolutamente.
Noi armadilli siamo affettuosi, ci teniamo, insomma.
Lo dirò assolutamente.
Grazie ancora.
Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, allora. Arrivederci, buona giornata.
Ed era il professor Massimo Labranca, direttore scientifico appunto NBFC. Mi fa piacere sentire da parte sua una nota così positiva. A proposito comunque di quello, insomma, che dobbiamo fare, fatemi dire anche questo.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
Sì, ricordiamocelo, e quando poi vogliamo fare raccolta firme, referendum, eccetera, eccetera, non è che si fa quando ci piace, quando non ci piace, no, insomma, voglio dire, ecco. L'avete capito, ma io vi lascio subito perché dobbiamo lasciare la linea a Davide Facchini. Noi ci sentiamo domani, sempre dopo le notizie. Torneremo naturalmente su questi temi, su questi argomenti, e mi raccomando, non perdiamoci di vista. A domani.